Allora, conclusione di quello che abbiamo detto l'ultima volta, vi volevo leggere dei brani di una istruzione di Alessandro VI al nunzio Francesco Chieragati per la Pietra di Norimberga del 1522. Alessandro VI è un papa che rimane al governo soltanto per pochissimo tempo perché muore in fretta, e nel 1522 manda questo nunzio in Germania, alla dieta di Norimberga, e gli dà alcune istruzioni importanti, perché è uno stato di mea culpa della Chiesa romana, in cui si riconosce ancora una volta questa coscienza della Chiesa di Roma della doppia necessità della riforma in capite et in membris. Vi leggo questo brano per dirvi le disposizioni presenti al tempo di Lutero riguardo alla riforma, e chiederci dunque ancora una volta, prima di cominciare a sviluppare un discorso su Lutero in particolare, chiederci per l'ultima volta allora perché è nata una riforma proprio in Germania, se queste erano le disposizioni collaborative da parte almeno di una certa fetta interessante di Chiesa del tempo. Vi leggo questo documento, non è l'unico sulla riforma della Chiesa, c'è un altro documento molto importante che si chiama il Consilium de Emendanda Ecclesia, che era una sorta di manifesto fatto da un gruppo di cardinali che poi dopo presiederanno il Concilio di Trento, in cui anche lì si torna sulla questione della riforma. C'erano vescovi, Ghiberti di Verona ed altri in Italia che stavano attuando la riforma molto prima che cominciasse Lutero in Germania. C'erano vescovi in Spagna che erano riformati molto prima che cominciasse Lutero in Germania. Tutto questo per dire che, per non cadere nella vecchia polemica in cui si diceva la Chiesa di Roma non vuole riformarsi, la romanità è chiusa nella sua non volontà di riformarsi, e dunque Lutero è stata una reazione a questa riforma, per rintrodurvi ancora una volta nella storiografia recente, che invece ribadisce il fatto che la Germania accoglie questa riforma perché si trovava in uno stato di cose particolare. Allora, sentite questa lettera di Adriano VI. Dirai ancora che noi apertamente confessiamo che il Dio permette avvenga questa persecuzione della sua Chiesa a causa dei peccati degli uomini e in particolare dei preti e dei prelati. È certo che la mano di Dio non si è accorciata, sì che egli non possa salvarci, ma è il peccato a distanziarci da lui, sì che egli non ci esaudisce. La Sacra Scrittura insegna chiaramente che i peccati del popolo hanno la loro origine nei peccati del clero e che perciò, come rileva il Crisostomo, il nostro Redentore, quando volle purgare l'inferma città di Gerusalemme, andò prima al Tempio a punire innanzitutto i peccati dei preti, a guisa del buon medico, che sana la malattia nella radice. Sappiamo bene che anche presso questa santa sede già da anni si sono manifestate cose detestabili: abusi in cose ecclesiastiche, lesioni di precetti e tutto infine pervertito. Non deve pertanto far meraviglia se la malattia si è trapiantata dal capo alle membra, dai papi nei prelati. Tutti noi, prelati ed ecclesiastici, abbiamo deviato dalla strada del giusto e da lunga pezza non v'è alcuno che facesse bene. Dobbiamo quindi noi tutti dare onore a Dio e umiliarci innanzi a Lui. Ognuno mediti perché cadde e si raddrizzi, piuttosto che venir giudicato da Dio nel giorno dell'ira sua. Perciò tu, in nome nostro, prometterai che noi vogliamo porre tutta la diligenza perché venga riformata prima di tutto questa curia romana, della quale forse hanno perso hanno preso cominciamento tutti questi mali. Allora, come di qui è partita la malattia, di qui anche comincerà il risanamento e la riforma, a compiere la quale noi ci consideriamo tanto più obbligati, perché vediamo che tutti desiderano ardentemente tale riforma. E poi continua ancora. Allora, ripartiamo dalla domanda di Joannek dell'ultima volta, Come è successo allora? Che cosa è successo in Germania in particolare? Perché questi adoratori di immagini, come era il popolo tedesco di quel tempo, lo vedremo poi meglio andando avanti, che cosa è successo perché questi adoratori di immagini si siano cambiati in iconoclasti? Che cosa è nato, che cosa è successo in Germania? La posizione di Jonek è interessante perché lui insiste in un processo di riforma che non è soltanto limitato all'ambito confessionale, dunque non è una riforma che tocca soltanto la parte religiosa confessionale della fede, ma è una riforma che va al di fuori dell'ambito della fede e si estende ad altri livelli. E in particolare allora bisogna ricordare il contesto tedesco di trasformazione, lo vedremo subito nella lezione che seguirà, e in questo all'interno di questo contesto tedesco è possibile dunque comprendere l'azione di Lutero, cioè la sua iniziativa personale, la sua caratteristica soggettiva, la sua esperienza singolare che innescandosi in questo processo di trasformazione lo porta a compimento, lo porta a consumazione in modo più radicale di quello che non avessero fatto altri suoi coetanei. Dunque l'esperienza particolare di Lutero diede voce a chi premeva per una soluzione radicale in questo contesto tedesco. Dunque. Allora, per concludere questa parte dell'altra volta e introdurci dunque nel discorso di oggi, Lutero offre dunque una risposta ai vari processi di rottura, c'era dunque questa serie di processi di rottura che erano responsabili di questo contesto di trasformazione nel territorio tedesco, di rottura già avviati sul territorio tedesco, conducendoli fino alla loro radicale consumazione. Bene. Per questo il sottotitolo di oggi è esattamente questo: Lutero antefatti, processi di rottura a diversi livelli che il riformatore riprende e conclude e conduce verso una maggiore radicalità. Quali dunque erano questi processi di rottura in atto nel territorio tedesco sui quali poi dopo agisce Lutero? Questo vedremo oggi. Iniziamo da qui allora, istituzioni politiche e civili. Già nell'introduzione, se vi ricordate, vi ho fatto vedere delle cartine per quanto riguarda la Germania, già vi ho detto qualche cosina di questo contesto politico-civile, oggi lo vedremo nei dettagli. Allora, c'è un doppio contrasto. Il primo contrasto è tra impero e Stato assoluto. L'impero è la concezione medievale della politica, dello Stato, del governo, del bene comune, lo Stato assoluto invece è la nuova concezione. L'imperatore era legato ai suoi sudditi mediante dei patti feudali, il principe assoluto è legato ai suoi sudditi, o meglio domina sui suoi sudditi grazie a un potere, un diritto di proprietà sul territorio. È dovuto questo alla riscoperta del diritto romano. Il diritto romano viene riscoperto insieme con le letture classiche nell'ambito dell'umanesimo, del Rinascimento, e questa riscoperta del diritto romano fonda, poi dopo legittima, la nascita e l'evoluzione di questo nuovo sistema di potere, il diritto del principe. Se vi ricordate, l'altra volta abbiamo letto questi brani di Machiavelli sul concetto di principe, che si fa temere piuttosto che amare dei suoi sudditi, gli conviene di più farsi temere che amare dei suoi sudditi. Il secondo contrasto è quello tra principi, cavalieri e contadini. Dunque i principi che sono i responsabili di questo stato assoluto che nasce in questo momento, che sono dunque la novità politica del tempo, si trovano dunque in contrasto e urtano contro le vecchie categorie medievali, vecchie categorie medievali, che sono da una parte i cavalieri e dall'altra parte i contadini. Vedremo in seguito che cosa significa vecchie categorie medievali, quali erano cioè i diritti che sostenevano queste due categorie, da una parte i cavalieri e dall'altra i contadini, e come lo Stato assoluto si trova in contrasto con questi due ambiti, che adesso appaiono desueti, cioè non più funzionali alla società. L'altra categoria, diciamo, politica, sociale, in difficoltà in questo momento di travaglio, di trapasso, sono le città, che perdono di importanza. Perdono di importanza. Le città non sono rappresentanti dal punto di vista politico, nelle diete. Altre categorie sono rappresentate, ma non le città. E infatti hanno soltanto un voto consultivo della dieta. Dico questo perché tutte queste categorie, cioè contadini, città, cavalieri, che si sentono a questo punto delegittimati, cioè non hanno diritti, sono delle classi che aspirano ad avere dei diritti. E dunque quando Lutero apparirà con le sue dottrine, cercheranno di sfruttare queste dottrine proclamate da Lutero per legittimare la propria posizione. Dunque sono le categorie più esposte, diciamo così, alle novità e più disposte ad accogliere questa novità, a far propria questa novità, ad assumere questa novità come principio di legittimazione di una posizione che avevano perduto. Quindi sono le classi effervescenti, diciamo. Allora, vediamo la questione dei cavalieri, prima di tutto. I cavalieri si trovano a un certo punto disoccupati, perché era mutata la tecnica della guerra. Con l'invenzione della polvere da sparo, l'artiglieria prende il sopravvento sulla cavalleria. La cavalleria dunque va in disuso, e le armi dei cavalieri sono meno efficaci nei combattimenti, e per un principe che punta sull'esercito, sulle armi, sulla difesa del proprio territorio, capite che la fanteria e l'uso delle armi pesanti, della polvere da sparo, è molto più produttivo che non il vecchio schieramento di cavalleria. Dunque i cavalieri non hanno più un posto loro, una collocazione loro all'interno di questa guerra, e dunque vengono emarginati e cercano dunque degli alleati. Ecco perché i cavalieri saranno i primi ad aderire a Lutero, alla sua proposta, e ad affiancarlo nella sua ascesa sociale, politica, all'interno della Germania. L'altra categoria svalutata, o meglio l'altro elemento che viene svalutato in questo tempo, è il concetto di impero. Già vi ho accennato qualche cosa l'altra volta. L'impero, in particolare questo impero, capeggiato da Carlo V, è in difficoltà per due motivi. Prima di tutto è in difficoltà perché si tratta di un impero di origine, cioè di un imperatore di origine spagnola, educato alla corte spagnola di Elisabetta e Ferdinando, e dunque educato alla maniera, diciamo così, dell'impero cristiano. L'imperatore cristiano era quello che veniva costituito tale per la difesa della fede, per combattere la crociata. Dunque si sentiva paladino della fede, questo imperatore. E l'altro elemento che gli giocava a sfavore era l'elemento territoriale, come ho detto l'altra volta, perché Carlo V si trovava ad essere principe, imperatore va bene dal punto di vista istituzionale secondo le categorie medievali, ma principe di un territorio, cioè sovrano di un territorio assai esteso. Per questo questa sommatoria in lui dei due poteri, cioè quello di principe e quello di imperatore, faceva paura a tutti quanti, faceva paura ai principi e faceva paura anche allo stesso Papa. I papi infatti a Roma in quel tempo erano dei principi, erano dei principi selezionati, o meglio inviati a quel posto dalle varie famiglie romane, scusate, italiane. Potevano essere Medici, potevano essere Gonzaga, potevano essere altre famiglie italiane. E chiaramente, siccome questi stati italiani erano limitati nel territorio, guardavano con preoccupazione quello che succedeva oltre Alpe. In più, per esempio, i Medici erano imparentati o erano legati con le famiglie francesi. Francesco I era legato ai Medici. Dunque un Papa Medici è chiaro che non poteva che fare alleanza, o non poteva che guardare con, diciamo, con benevolenza a Francesco I. E quando Francesco I si trova in modo, diciamo, avversario, a essere avversario di Carlo V, è chiaro che il Papa non appoggerà l'imperatore, ma appoggerà Francesco I. Dunque gioca di più la politica familiare a questo punto che non l'orientamento di tipo confessionale. Ok? Dunque la situazione è abbastanza complicata dal punto di vista politico in questo tempo. Anche Roma si adegua a questa ascesa dei principi. In che modo si adegua? Perché li incarica di raccogliere le tasse. Dunque i messi per la tassazione non sono più di derivazione imperiale, ma sono di derivazione principesca dei vari dunque anche la burocrazia pontificia sposa questa nuova questa ascesa di questa nuova figura, e cioè del principe. Ultima categoria in difficoltà, quella che è più che è la base delle rivoluzioni dell'epoca, che tiene la società, diciamo, sulle corde, che è quella che è più attenta all'ordine pubblico, sono i contadini. I contadini, questa categoria di tipo feudale, sapete che i contadini erano lo strato più basso della feudalità, ma erano quelli che garantivano la coltivazione dei terreni, si affidavano ai vassalli, i vassalli li proteggevano dal punto di vista armato, fornivano truppe eventualmente per la manovalanza nella guerra, ma soprattutto i contadini avevano, come categoria medievale, avevano alcuni diritti. Diritti consuetudinari famosi, e cioè avevano il diritto alla pesca, alla caccia e al taglio della legna. Erano questi diritti, come si può dire, erano azioni gratuite che loro potevano compiere. Cioè gratuitamente potevano tagliare la legna per se stesso, gratuitamente potevano cacciare nei boschi, gratuitamente potevano pescare. Con l'ascesa del principe che è proprietario del territorio, tutti questi diritti vengono azzerati. Primo problema per i contadini. Secondo problema, le pestilenze. Già vi ho parlato della peste nera nel 1348 e poi di altre pestilenze nel corso degli anni, frequenti in questo momento, in questo periodo. Queste pestilenze fanno diminuire in modo drastico la popolazione, in modo particolare la forza lavoro dei contadini. Dunque i contadini si trovano a dover coltivare gli stessi appezzamenti, lo stesso numero di territori, ma con una forza lavoro diminuita. E quindi forniscono meno prodotti ai proprietari, e i proprietari per questo cominciano a scindere i contratti. Non soltanto scindono i contratti per questo motivo, ma li scindono i contratti per un altro motivo molto più importante, e cioè le variazioni del costo del denaro in quel momento. Cioè l'interesse fluttuava continuamente per questioni di guerra, di pestilenze, di variazioni politiche, eccetera, e quindi questa fluttuazione del costo del denaro, dell'interesse, rendeva non più convenienti questi contratti a lunga scadenza, che invece assicuravano una certa tranquillità ai contadini. Dunque i contadini si trovavano con i contratti scissi, con la diminuzione della forza lavoro, e con la negazione dei diritti consuetudinari. Dunque era una classe numericamente molto consistente in rivolta, alla ricerca di una nuova collocazione, alla ricerca di qualcuno che gli desse una nuova legittimazione. È chiaro che quando Lutero dice che non ci sono più status, che ognuno che è battezzato può leggere la scrittura e dunque diventa autogestore della sua vita, che tutti hanno gli stessi diritti, è chiaro che allora i contadini credono a questa sorta di comunismo ante litteram e quindi nascono queste rivolte, nelle quali poi dopo interverrà anche Lutero, vedremo in che modo. Bene, questa è una raffigurazione del tempo che riguarda la lotta dei contadini. Bene. Questa è una cartina che già conoscete, ve la ripropongo allora, ancora una volta. Questi sono i territori asburgici di Carlo V, Spagna chiaramente, tutte le colonie del tempo, in più vedete gran parte, cioè una buona parte del territorio tedesco, l'Italia meridionale, una parte dell'Italia settentrionale, i Paesi Bassi. Dunque era un principe, Carlo V, con un territorio molto esteso e dunque potente dal punto di vista politico e dunque che faceva paura agli altri principi, i quali lo avevano anche come imperatore, compreso il Papa, che era qui, vedete, asserragliato. Bene. Altro elemento, diciamo, in effervescenza è l'elemento culturale, la trasformazione culturale di questo periodo, dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista anche qualitativo, cioè soprattutto qualitativo. Partiamo con la quantità. In Germania, vi farò poi vedere una cartina, uno schema, in Germania non c'erano state fondazioni di università fino al 1333, quindi la Germania dal punto di vista culturale è emarginata rispetto al resto dell'Europa. Il resto dell'Europa significa Spagna, Francia, Italia e Inghilterra. Queste giocavano un ruolo culturale già in pieno medioevo, con Bologna, Padova, Università di Bologna, Università di Padova, Montpellier, Parigi, Valladolid in Spagna, Siviglia, Napoli non credo, dopo più tardi. Ma le prime università non credo che figuri tra le prime università. E Oxford, quindi solo questa era la configurazione culturale medievale, e la Germania dunque si trova in ritardo da un punto di vista culturale, non ha università fino al 1333. Poi a un certo punto, dal 1338 al 1506, 150 anni, 17 centri universitari in Germania. Dunque è una Germania che recupera velocemente effervescente dal punto di vista culturale, si trova in antagonismo con altri, si trova con una cultura, diciamo, alternativa, di nuovo scoperta di recente, e quindi in questo tempo, cioè nel tempo in cui si popola di università la Germania, abbiamo l'arrivo nelle università di quello che è chiamato l'averroismo latino. Che cos'è l'averroismo latino? Averroè è questo arabo che traduce Aristotele. Aristotele viene inserito nei circuiti della cultura europea e costituisce la base per una lettura naturalistica della realtà. Cioè possiamo leggere la realtà non più come in epoca medievale, dove tutto quanto aveva la sua ragione in Dio, dove la scrittura era il punto di riferimento essenziale, possiamo leggere anche la realtà da un punto di vista razionale, naturale, etsi deus non daretur, per citare qualche cosa di anacronistico che avviene soltanto più tardi. facendo finta che Dio non ci sia. Leggiamo dunque la realtà secondo delle ragioni, delle causalità di tipo soltanto naturale. Chiaramente all'inizio questo provocava un po' di difficoltà rispetto alla vecchia concezione del pensiero, ma questi averroisti latini si difendevano dicendo: va bene, ma noi lasciamo alla teologia le espressioni sulla rei veritas. Dunque la teologia dice la verità ultima sulla realtà. Noi esprimiamo il nostro parere come una probabilitas, cioè come un'opinione. Dunque la teologia, il compito principale è quello di dire l'ultima parola sulla realtà, noi ci accontentiamo di dire la nostra opinione come probabilitas. Supponiamo la probabilità che Dio non ci sia e dunque che sia possibile leggere la realtà dal punto di vista soltanto naturale. E quindi sotto questa veste, questa nuova concezione della realtà, questo nuovo pensiero veniva inserito, veniva accettato nelle università. Chiaramente questo averroismo latino, dato come probabilitas, un po' alla volta dava luogo alla dottrina della doppia verità. Dunque c'è una verità teologica e c'è una verità naturale, doppia verità. Bene, nello stesso tempo nascono le summe teologiche, Tommaso, Bonaventura, l'ultima scolastica, e le summe che cosa tentavano di fare? Tentavano di leggere Dio secondo delle categorie filosofiche. Aristotele, l'averroismo era la dottrina, la scienza per eccellenza, tentiamo una mediazione leggendo la teologia, cioè leggendo i padri, le categorie della rivelazione attraverso questa mediazione di tipo razionale. Dunque ne usciva un Dio categorizzato. Dio rientrava adesso in alcune categorie di tipo razionale, filosofico, mentre prima il Dio dei padri era il Dio biblico. I padri fanno un'esegesi biblica. I padri privilegiano le fonti, qui invece si privilegia il ragionamento, la razionalità, le categorie. Dunque Dio un po' alla volta rischia di diventare, o meglio, la dottrina su Dio rischia di essere espressa con categorie concettuali, astratte, lontane dalla vita delle fonti. Bene. Un passo avanti. Scoto, che è molto più attento dei medievisti, cioè di Bonaventura, di Tommaso. Già sapete che già Tommaso era stato condannato a Parigi per alcune teorie sul tempo. Quindi già Tommaso arriva a una sorta di raziocinazione della teologia. Bonaventura lo accusa a Parigi perché avrebbe una concezione di tempo, come si può dire, infinito. Quindi già Tommaso, diciamo così, si avvicina a questa sorta di razionalizzazione estrema della realtà di Dio. Scotto, che è un razionale per eccellenza, rivede tutte le categorie delle summe e vuole, diciamo così, chiarire alcuni passaggi che erano rimasti secondo lui oscuri, e da un punto di vista razionale vuol vedere che cosa si può dire e che cosa non si può dire. E allora Scotto dice: ma che cosa si può dire razionalmente? La razionalità che cosa può dire? Beh, la razionalità può ammettere che Dio esiste. Bene, la filosofia può ammettere che Dio esiste. Ma la razionalità, la filosofia, le categorie filosofiche possono dire qualche cosa di Dio? La quiditas, cioè ciò che Dio è, lo può dire la filosofia, sì o no? Secondo Tommaso ancora sì. Infatti si può conoscere Dio, bisogna sapere che cosa pensa Dio, si può ragionare su Dio, si può avere un concetto diciamo, ragionato di quello che Dio, di quello che è il progetto di Dio. Se, secondo Scotto, no, non è più possibile. Quindi un ragionamento, un linguaggio razionale su Dio non può, con linguaggio razionale non si può ammettere una conoscenza di ciò che Dio è. Si può ammettere la sua esistenza, sì. Bene. La razionalità, chiaramente questo processo di razionalizzazione procede ancora più avanti, in avanti. Arriviamo a Occam. Occam è ancora più critico nei confronti del linguaggio su Dio. E Occam dice, ma è proprio vero che la filosofia può dire qualche cosa sull'esistenza di Dio? No, non lo può dire. Non può dire nemmeno che Dio esista. E allora che cosa sappiamo di Dio? Sappiamo soltanto il linguaggio che noi usiamo per descriverlo. Ma se questo linguaggio abbia una rispondenza reale rispetto a Dio, questo non lo sappiamo. Quindi quella analogia che per analogia entis, che per Tommaso era indiscutibile, adesso questa analogia entis non esiste più. Quindi la razionalità non può più dire qualcosa su Dio, il linguaggio è troppo ristretto per poter dire qualche cosa su Dio. E allora che cosa ci rimane secondo Occam? Beh, ci rimane la conoscenza della volontà di Dio. Dunque non sappiamo che cosa pensa Dio, ma sappiamo come, che cosa Dio vuole che noi facciamo. Conosciamo la volontà che Dio ha verso di noi. E sappiamo che questa volontà di Dio verso di noi è buona, non perché sia buona da un punto di vista razionale, che noi comprendiamo essere buona, ma è buona perché Dio la vuole. Se Dio la vuole, è buona. Ok? Quindi questo Dio viene concepito, si dice, de potenza assoluta. Dio è estremamente libero, assolutamente libero. Può perfino, dice questo occamismo, può perfino salvare un peccatore e condannare un giusto. Perché, per dirla in termini più volgari, nessuno ha il diritto di fare i conti in tasca a Dio. Dunque Dio è libero di fare ciò che vuole. Bene. Dunque abbiamo un doppio rischio a questo momento. Da una parte abbiamo il fideismo. Il fideismo che cosa significa? Cioè non possiamo dire niente di ragionevole su chi è Dio, su che cosa pensa Dio, su quale sia il progetto di Dio per la vita dell'uomo. E poi abbiamo l'altro rischio che è il pelagianesimo. Se noi conosciamo soltanto la volontà di Dio, e allora l'unico modo, l'unica maniera, l'unica realtà che ci assicura che noi siamo dalla sua parte è che facciamo quello che lui vuole, cioè che le condizioni dell'uomo, gli sforzi dell'uomo assecondino questa volontà che viene da lui, e in questo modo proviamo noi stessi che siamo sulla via giusta. Bene? Vi dico tutto questo perché Lutero, in una delle sue affermazioni, almeno all'inizio del suo ragionamento, quando è ancora nella facoltà delle arti, quando cioè studia la filosofia, a un certo punto dirà Occamice factionis sum. Sono in tutta questa filosofia della fazione di Occam. Significa non credo più a una possibilità di dire qualche cosa su Dio, la razionalità non ha più senso. Non può più dire niente su Dio, non c'è il linguaggio su Dio, abbiamo soltanto nomi di Dio e basta. L'unica cosa che sappiamo di Dio è la sua volontà. Chiuso. Quindi Lutero appartiene a questa, diciamo, sfiducia, a questa categoria, a questo gruppo della sfiducia nei confronti del poter dire qualche cosa di ragionevole su Dio. No, il linguaggio non basta più. Bene, Allora, in tutto questo imperversare della razionalità, della logica, della dialettica, del linguaggio, in questa invasione del verroismo, dove l'unica scienza sembra la logica, il raziocinio, allora l'unico strumento per sapere dove sta la verità, quale può essere? Qual è? La dialettica. Se non sappiamo niente di Dio, se non sappiamo dire niente su che cosa Lui pensa, qual è il suo progetto, che cosa possiamo fare, che cosa possiamo sapere? Beh, possiamo porre una questione e poi dibattere su quella questione. Chi, da un punto di vista dialettico, avrà la risposta finale, definitiva su quella questione, quella sarà la verità. Dunque l'unico criterio di verità è la dialettica. Dibattito, la questio. E dunque, se la dialettica è l'unico criterio, è il criterio ultimo di verità, e allora le fonti non valgono più nulla, non hanno più nessun tipo di valore dal punto di vista della verità. Sempre in questo mondo della razionalità, della sfiducia nei confronti del linguaggio, nel poter dire qualcosa di ragionevole su Dio, capite che in tutto questo, per converso, si insinua una sfiducia nei confronti dell'umano. L'uomo non può più raggiungere Dio, non può più dire nulla su Dio, il suo linguaggio non ha più valore di fronte a Dio. No, quindi c'è una separazione netta tra Dio e l'uomo. Dio può condannare un giusto perfino. E salvare un peccatore. Allora c'è una rilettura in tutto questo di Agostino in termini pessimistici. Che cosa gli rimane allora all'uomo? Gli rimane nulla. L'uomo è nulla. Dio lo può salvare anche se è un peccatore. Dunque l'uomo è peccato. Qual è il segno di questo peccato? È la sua concupiscenza, cioè che si sente sempre tendente al male. Contrario al bene, contrario alla bellezza, contrario alla verità. Questa concupiscenza dunque è già il segno del peccato, è già il segno della sua corruzione, è già il segno che non può far nulla, che non può arrivare da nessuna parte, che non può fare il bene, che le sue forze sono limitate. E dunque prevale questo pessimismo assoluto nei confronti delle possibilità umane. Bene, qui è la cartina che vi avevo promesso, vedete il primo settore, 1088-1200, abbiamo soltanto Cambridge, Parigi, Padova, hai ragione, Salerno, scusate, Bologna e Salerno, non Padova, Bologna e Salerno. E poi abbiamo il secondo periodo, 1200-1300, e abbiamo quindi la Spagna, Siviglia, Salamanca, Valladolid, Avignone, Montpellier, Vercelli, Firenze, Vicenza e Padova.
Okay.
E Napoli, sì, probabilmente. Sì, e Napoli, 1224. E l'ultimo settore, dunque 1300-1400, vedete qui la grande invasione delle università.
Ma non solo la Spagna, quasi
tutto. Cosa? Sì, quasi tutto il territorio, però se tu se fai un calcolo almeno visivo così, vedi che la maggior parte si colloca lì, da nulla a molte. Bene. L'altra grande frattura che esiste dunque è quella fra parola e magistero. Parola e magistero. Riprendo un po' alcune cose del corso di storia medievale, ne aggiungo altre perché altrimenti non si comprende questa evoluzione del magistero, che cosa rappresenta il magistero in questo tempo e perché dunque viene messo in opposizione alla parola. Allora, vi ricordate Gregorio VII, quando vuole attuare la sua riforma, a un certo punto lascia perdere Pia Damiani e tutti quanti i teologi che cercano di ragionare su Dio e dice, va bene, l'unico criterio rimane la sede di Roma. Dunque, chi è obbediente a Roma, bene, è nell'ortodossia. Chi non è obbediente a Roma è fuori l'ortodossia. Dunque, il criterio di ortodossia diventa l'obbedienza a Roma, non la ragionevolezza di quello che viene detto, ma l'obbedienza a Roma. Questo Gregorio VII, e Gregorio VII lo fa per un principio, diciamo, ragionevole, nel senso giusto, per raggiungere la riforma, per un principio di tipo religioso, diciamo così. Dopo di lui, invece, questo principio di obbedienza assume delle connotazioni di tipo politico. Lo era in parte anche per Gregorio VII, se vi ricordate, ma lo era, diciamo, nonostante lui, suo malgrado, era diventato questo principio di obbedienza una, diciamo, un'istanza di tipo politico. Okay? Durante però il papato successivo a lui, medievale, cioè Gregorio IX, per esempio, Innocenzo III, Gregorio IX, e Bonifacio VIII, questo principio dell'obbedienza diventa sempre più politico, finché arriviamo a una bolla che riassume un po' tutto quanto il percorso, che è la bolla Unam Sanctam di Bonifacio VIII, dove si dice che ogni umana creatura deve essere soggetta al Romano Pontefice.